Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, si aggrava la posizione di Donald Trump dopo le indiscrezioni sui rapporti del figlio Donald Jr. con Vladimir Putin. A questo punto c'è la possibilità che Trump sia sottoposto alla procedura di impeachment?
Ma io francamente ritengo poco probabile che Donald Trump finisca nella rete dell'impeachment, come forse si augurano in molti oppositori politici, perché in realtà mi sembra una questione un po' complicata, e anche la procedura dell'impeachment è piuttosto complicata. Prima di arrivare a quel punto ci dovrebbe essere un'indagine che non lascia margine di dubbio, e qui invece mi sembra che siamo più nel campo delle ipotesi fantascientifiche o anche magari che hanno un fondamento di realtà, anzi sicuramente hanno un fondamento di realtà, ma fino a trovare un rilievo tale da poter mettere in crisi la posizione del Presidente mi sembra che un po' ce ne passi. Certo, secondo me dal punto di vista morale, etico, diciamo così, la credibilità di Donald Trump è già finita secondo me da un pezzo, nel senso che il fatto stesso che abbia dei rapporti un po' ambivalenti, ambigui con Putin, che non abbia avuto scrupoli nella campagna elettorale, questo si sa per usare colpi bassi, e poi la mancanza di realtà e di chiarezza nei confronti dell'opinione pubblica, sono tutti elementi che non diminuiscono la credibilità del Presidente, ma non sono elementi tali da poter mettere in discussione la sua legittimità di Presidente. Vediamo come andrà a finire la questione, ma io ritengo che la vera battaglia contro Donald Trump vada condotta sul piano squisitamente politico.
E continuano gli scontri al vertice per affrontare le due questioni cruciali che sono le politiche migratorie e le politiche di bilancio dell'Italia. A Trieste si sono incontrati Merkel, Macron e Gentiloni e si è parlato di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Lei per quale bicchiere è?
Sì, è stato lo stesso Gentiloni a usare questa metafora. Lui naturalmente propende per il bicchiere mezzo pieno, nel senso che ha avuto comunque delle concessioni per quello che riguarda le politiche di bilancio, che si sono un po' alleggerite, i vincoli nei confronti dell'Italia si sono un po' alleggeriti, però in realtà l'Europa ha chiesto in cambio di questo alleggerimento sui tempi delle politiche più stringenti sul piano finanziario, cioè in particolare una diminuzione delle spese, una gestione più oculata del bilancio pubblico. Quindi anche per la parte che riguarda il bicchiere mezzo pieno, cioè il fatto che all'Italia sia stata concessa una moratoria sul debito, però ha richiesto delle pesanti contropartite. Sulla questione invece dell'immigrazione, che è un po' il punto dolente, anche qui sì, in effetti si può parlare di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché da una parte l'Italia è riuscita a ottenere una modifica dell'accordo, chiamiamolo così, dell'intesa, diciamo, che regola i comportamenti nel Mediterraneo, quindi con, diciamo, una maggiore condivisione che potrebbe arrivare addirittura all'utilizzo di porti diversi da quelli italiani per gli sbarchi. Questo, diciamo, è la parte del bicchiere mezzo pieno, ma in realtà però non ci sono state vere e proprie concessioni per quello che riguarda una maggiore condivisione non solo degli sbarchi, ma degli immigrati nel loro complesso, quindi nel senso di poter condividere le quote fra tutti i paesi. Ci sono stati grandi riconoscimenti, soprattutto da parte di Angela Merkel, nei confronti del comportamento definito addirittura eroico del governo italiano su questa materia, però poi in realtà impegni concreti per gestire gli immigrati e suddividerli tra i vari paesi, questo non c'è stato, quindi questo può essere considerato un grave limite al momento attuale, che l'Italia rimane comunque in prima linea per la gestione di questo fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante. Tra l'altro siamo in piena stagione estiva con sbarchi che si susseguono, abbiamo superato quest'anno ogni record rispetto all'intensità degli anni precedenti, e di questo passo, se gli sbarchi continuano a essere concentrati poi soprattutto sulle coste italiane, andremo verso verso problemi veramente seri.
E concludiamo con il Brasile, dove l'ex presidente Lula è stato condannato a 9 anni e mezzo per corruzione attiva e passiva, ma soprattutto non potrà ricandidarsi alla presidenza della Repubblica nel 2018. Insomma, in Brasile è sempre la corruzione che fa da padrona.
Sì, nel caso di Lula lui è stato accusato di aver intascato una tangente di 1 milione di euro, di dollari, adesso non ricordo, da Petrobras, cioè che è la compagnia multinazionale in realtà petrolifera, che è anche la compagnia di bandiera per quello che riguarda la produzione di petrolio in Brasile. E l'accusa di corruzione nei confronti di Lula è un'accusa pesante, perché lui in realtà aveva costruito tutta la sua immagine nel primo mandato, e penso che poi del Senato deve essere unico. Naturalmente unisco i due periodi in cui Lula è stato presidente del Brasile. Lui aveva costruito la sua fortuna politica su appunto la lotta alla corruzione, ai grandi poteri, la lotta alla povertà, e tra l'altro era anche riuscito a condurla in porto vittoriosamente, questa sua battaglia. Oggi il fatto che sia stato messo sotto accusa e condannato per corruzione, diciamo, getta anche un po' un'ombra su quello che è stato il suo passato, che in realtà è stato uno dei governi migliori che ha rilanciato anche il Brasile sul piano interno, sul piano internazionale, uno dei governi migliori che abbia avuto il Brasile nel dopoguerra. Però forse l'errore fondamentale che va addebitato a Lula è stato il fatto di non aver preparato una successione che all'altezza, perché con la donna che ha seguito, diciamo, nella carica di Presidente della Repubblica, il governo di Lula è stata Dilma Rousseff, che si è fatta anche lei prendere con le mani nel sacco e poi ha rilanciato un po' la questione morale in Brasile, che poi ha finito per coinvolgere i vecchi e nuovi governi. Quindi diciamo un po' la colpa, se vogliamo, è stata proprio di Lula stesso, perché non ha saputo gestire nel migliore dei modi la sua immagine con riferimento anche al periodo passato. Ora il fatto che lui non si possa ricandidare, perché si ventilava l'ipotesi appunto dopo la messa sotto accusa di Dilma Rousseff, si parlava di nuovo di una candidatura di Lula, ma il fatto che lui sia stato interdetto dai pubblici uffici rende impossibile questa candidatura, il che comporterà secondo me una battaglia politica molto dura da qui al 2018, quando si terranno le elezioni. Secondo me ci sarà una specie di guerra civile, che speriamo che si mantenga comunque sul piano della civiltà e non degeneri, come sta continuando a succedere in Venezuela, che è un po' il segno dell'instabilità che è tornata a dominare nell'intera America Latina.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.